tutti nuovamente dallo studio di On The Rock.
Buondì.
Ciao da Chiara e Andrea Bianchi e anche dal regista, oggi Andrea Guerriero. Oggi parleremo di una corrente, forse della corrente, una delle correnti più esplosive del rock.
Direi di sì,
giusto?
Sì,
parleremo dell'hard rock, ma prima diamo un po' i nostri contatti.
Ricordiamo
che ci potete sentire appunto sul sito di Onde Quadre, quindi ondequadre.polito.it. Abbiamo la nostra mail onderockoq@gmail.com. Ci potete contattare sul nostro gruppo di Facebook.
Yes.
E adesso via con la puntata.
E come benedetto, oggi parliamo di hard rock. Ma cos'è l'hard rock e da dove deriva?
Allora,
diciamo
spiegaci
che possono saperlo un po' tutti, ma noi lo diciamo comunque. L'hard rock deriva da quella musica che era un po' rock and roll, un po' blues rock, insomma un po' un misto.
Un po' una contaminazione,
esatto.
Sì, tra blues
e
rock and roll.
Però ad aggiungere a questi generi dei suoni molto più sporchi, molto più rudi, diciamo, ecco. E oppure anche cantati stridenti, a volte urlati, insomma.
Certo,
è un
lo
po'
sentiremo nel corso della puntata.
Esatto, un po' quella corrente che dà il via poi a tutto il filone metal. Comunque,
esatto.
Pensa un po' che l'hard rock a volte veniva chiamato, non so se si può dire in radio, cock rock.
Dai, sì, secondo me si poteva dire.
Questo perché si riferiva alla sua forte, cioè si dava enfasi alla sessualità e alla virilità, soprattutto del sesso
forse,
maschile.
Esatto, l'hard rock è più un genere in cui appunto il sesso maschile è predominante.
Esatto.
E questo è fuori dubbio.
Infatti su una rivista statunitense in cui veniva per la prima volta nominato il termine cock rock, c'era appunto, che si chiamava Rat, descrivevano questa musica maschile, questa forte virilità e queste espressioni di sessualità. Mi ricollego a questo punto a uno dei più grandi gruppi e soprattutto al loro cantante che in una sua frase diceva: il suono che sentivo uscire da quelle casse mentre cantavo era di gran lunga meglio di qualsiasi figa d'Inghilterra. Era così sessuale, osceno, aveva così tanto potere. Era devastante.
E chi era?
Questo è Robert Plant, che è il cantante dei mitici Led Zeppelin.
Certo.
Che appunto vanno un po' su questa scia, diciamo, seguono un po' questa scia. Vabbè, dei Led Zeppelin ci sarebbero da dire milioni di cose. Io te la faccio molto breve dicendoti che intanto loro avevano questo suono rude, quindi volevano dare questo senso anche nei loro album in studio. Infatti il loro primo album è stato registrato dopo un loro live, molto di fretta, nel senso che non volevano perdere quella grinta che avevano
acquisito sul palco.
Esatto. In 30 ore fu messo su tutto l'album, fu registrato su nastro e Jimmy Page ebbe anche un'idea su come microfonare in modo diverso la chitarra per dargli questo senso live. Ecco, questo, quindi si va su una musica che è molto più, come
incisiva,
si dire?
Forse,
sì,
più,
esatto.
Più ruda.
Dopodiché, vabbè, tra tutti gli altri album possiamo ricordare anche il Led Zeppelin 3, che è un album registrato invece in aperta campagna, proprio per esatto, proprio per sottolineare queste ambientazioni rurali che c'erano,
sì,
nell'album.
Si danno una calmata in quest'album.
Sì,
preferiscono un ambiente un po' più
o meno
onirico.
Infatti ci andremo poi ad ascoltare un pezzo da quest'album. Ultima cosa, i Led Zeppelin sono anche venuti in Italia, ma pensa un po', Chiara, sono dovuti scappare.
Perché? Cos'è che non li ha potuti trattenere?
È successo che mentre suonavano c'erano si sono scatenate delle lotte, delle risse tra il pubblico. Il concerto è durato 26 minuti, poi hanno dovuto lasciare il palco con la polizia che cercava di mantenere questa folla esuberante. Ma come ho detto prima, ritorniamo alle ambientazioni rurali, ci ascoltiamo dalle Zeppelin 3, Celebration Day.
faces crack from smiling. All the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know.
Andrea, erano quindi le Zeppelin con esatto. Celebration Day. Così, e adesso parliamo di un altro gruppo, ecco, rappresentante del genere hard rock americano questa volta. Ti sto parlando degli Aerosmith.
Sì.
Oh. E forse proprio con loro appunto nasce, si origina, ecco, il fenomeno hard rock in America, perché fino ad allora era stato un po' un fenomeno di importazione, ecco, okay. Dall'Inghilterra.
Anche gli americani però volevano,
sì, volevano dare un contributo, sì, all'hard rock. Quindi abbiamo appunto gli Aerosmith. Il quintetto proviene infatti da Boston ed è capitanato, come sappiamo, dall'istrionico Steven Tyler, di cui tra l'altro ho scoperto che un ceppo della sua famiglia è di origini calabresi.
Calabresi?
Sì, addirittura. Oh. Infatti lui ad un Heineken Jamming Festival indossò una maglietta che appunto
tipo I Love Calabria.
Sì, una cosa del genere. Appunto, sì, per appunto sostenere queste origini calabresi italiane. Steven Tyler, vero e proprio animale da palcoscenico, tra l'altro. Infatti sul palco si scatena a tal punto da aver qualche volta tirato persino un calcio in faccia. Pensa un po' al chitarrista Joe Perry.
Non ce n'è per nessuno.
No, è anche caduto più di qualche volta dal palco durante le sue rocambolesche esibizioni. Ed è un personaggio appunto talmente esagitato che molti episodi di questo genere hanno riguardato anche la sua vita privata, perché infatti leggende vogliono che si sia addirittura schiantato contro un albero con la sua moto.
Per uno come lui è la normalità questa.
Sì, esatto, è proprio esagitato. Oddio, cioè non so quanto possa essere naturale la cosa, perché durante un'intervista ha dichiarato di essersi reso conto di fare un uso eccessivo di droga. Quando, facendo qualche calcolo, vide che il gruppo spendeva in un anno per la droga l'equivalente del budget annuale si dice speso in un anno, quindi per l'istruzione dello Stato americano.
Bene.
Quindi ti faccio capire che forse non era tutto naturale, diciamo, questa euforia. E l'episodio più grave comunque è sicuramente una caduta che nel 2011 gli provocò un trauma facciale che l'ha lasciato poi in parte sfigurato e anche la perdita di alcuni denti. Quindi si è fatto parecchio male.
Mi ricordo le foto che giravano.
Ricordi?
In quel periodo,
ricordo anche io, infatti. Comunque, il pezzo che andiamo a sentire cioè è stato inserito nella rivista Rolling Stones tra i 500 migliori pezzi rock.
Quindi,
ed è comparso anche nella prima puntata dei Simpson, intitolata Flambebo, in cui il disegnatore Matt Groening appunto fece una caricatura di tutti i personaggi del gruppo, sì. Inoltre questo pezzo è stato anche successivamente riproposto in chiave rap grazie alla collaborazione del gruppo Run DMC e tra l'altro ha risollevato un po' le sorti del gruppo in un periodo che non era molto promettente appunto da musicalmente parlando.
È una scelta commerciale vincente.
Esatto, è stato molto vincente e il pezzo è tratto da uno dei migliori album degli Aerosmith, Toys in the Attic, e si intitola Walk This Way.
Sure to be a change in your ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I could reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this.
Stiamo caricando, ok, chiaro. Allora, adesso passiamo ad un altro gruppo, forse è sempre questa grandiosità di questo genere, e sono gli Scorpions.
Bene, mi piacciono.
Nati più o meno nella metà degli anni 70, hanno avuto una carriera molto molto lunga con
una miriade di album
tra live, studio, insomma innumerevoli. Sono un gruppo tedesco che hanno iniziato un po' così, non si capiva bene la formazione, prima entra il fratello, vengono poi
un po' rimescolati,
sì, esatto,
forse come tanti
altri, formazione, ma poi riescono a stabilizzarsi e pensa un po', già con il loro primo album ottennero il disco d'oro,
addirittura una promessa proprio
o meglio, scusami,
mondo del rock.
Con il loro secondo album ottengono il disco d'oro. Il loro secondo album era Virgin Killer, che oltre, vabbè, ad essere un magnifico album, aveva anche una cosa particolare, che era la copertina.
Allora, ho sentito spesso parlare delle copertine un po' osè.
Esatto, gli Scorpions avevano questo, non so perché, ma alcune copertine erano abbastanza criticate dal loro punto di vista. Facevano, insomma, del cock rock un po' la loro filosofia di vita. Infatti la copertina di Virgin Killer rappresentava, perché poi è stata censurata, rappresentava una ragazza adolescente nuda, dove le cui parti intime venivano, diciamo, coperte da una specie di vetro
di
rotto,
graffio,
sì,
forse,
di graffio, sì. Esatto.
Graffio della copertina, del vetro della copertina, giusto?
Sì, 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 proprio era disegnato sulla copertina. E poi fu sostituita, appunto, censurata e sostituita da una più innocua foto del gruppo. Però loro non si diedero per vinti, allora andarono avanti.
Ci hanno riprovato con una copertina così.
Esatto, con l'album Love Drive. Che ancora raffigurava una donna seduta in un'auto con un seno scoperto, che però era in realtà coperto da una gomma da masticare con un uomo a fianco.
Cioè, questo,
insomma,
vedo non vedo sempre.
Esatto,
che
questa,
contraddistingue le copertine.
E pensa, è stata votata come Best Album Sleeve del 1979 dalla rivista Playboy.
Ah, ecco. Un riconoscimento un po' anomalo nel mondo della musica.
Decisamente
però
anomalo. Invece, come riconoscimento musicale di questa, di questo album, dobbiamo molto, in quanto ci sono canzoni abbastanza, diciamo, rappresentative
forse,
del
sì,
genere. Oltre le copertine provocanti, vabbè, ce ne sono state altre, ma una cosa che mi ha colpito, adesso stiamo parlando di hard rock, però in un'intervista nella promozione di Crazy World, un altro album sempre degli Scorpions, un giornalista chiese al cantante degli Scorpions: come vi sentite ad essere identificati come un gruppo di ballads? E ovviamente
ballads.
Loro che suonavano invece hard rock risposero:
si sentirono
gruppo di ballads,
un po' insultati,
noi
forse.
Assolutamente rifiutiamo questa etichetta. Non abbiamo poi fatto così tante ballads e non penso che la gente ci identifichi in questo modo. Però noi
risposta
invece
secca.
Ce l'andiamo
noi
ad ascoltare.
Ce l'andiamo ad ascoltare.
Ci ascoltiamo Wind of Change.
August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Children of tomorrow.
wind of change blows straight into that phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Questa, Andrea, quindi era la ballata degli Scorpions. E adesso ci trasferiamo momentaneamente in Australia, perché ti voglio parlare degli AC/DC, che tuttavia
andiamo.
Non erano australiani ma avevano origini inglesi. E gli AC/DC, denominati anche tra virgolette campagnoli dell'hard rock, ma questo derivava dal fatto che loro proponevano brani di carattere più grezzo e sicuramente meno ricercato di quanto potessero fare altri gruppi icona dell'hard rock, come per esempio i Deep Purple, di cui però poi parleremo sicuramente,
certo,
dopo. E quindi loro optano per un ritorno al rock and roll puro e scanzonato. Ecco, questa è la loro caratteristica,
sempre.
Anche perché poi sappiamo che dell'hard rock si differenziano diverse correnti, come per esempio quella del glam,
sì,
altri
poi
gruppi prendono un po' di punk, quindi insomma abbiamo diversi sottogeneri,
artisti, sì,
diciamo. Quindi il nome AC/DC è stato dato dalla sorella dei due chitarristi dopo aver letto la sigla AC/DC sulla lavatrice, e questa rappresentava la dicitura della corrente alternata e corrente continua, e lei pensava che appunto il termine, la sigla, bene esprimesse il dinamismo e l'elettricità del gruppo dei fratelli.
E quindi?
Quindi diciamo che, come molte altre storie, anche in questo caso si ebbero dei cambi di formazione dovuti ad un lutto, e il lutto in questo caso del cantante Bon Scott,
purtroppo,
che fu il cantante della prima era di successo degli AC/DC, perché loro in realtà partirono con un altro cantante fu però radiato dal gruppo perché aveva uno stile che poco si addiceva alla
non
loro...
Non sapeva cantare.
No, ma non tanto perché non sapesse cantare, ma per via dei suoi zatteroni che spesso sfoggiava in pubblico, e che quindi poco si addicevano all'idea dell'hard rock che invece avevano i fratelli fondatori, i fratelli Young. E quindi subentrò alla voce, pensa un po', l'autista dell'autobus degli AC/DC, appunto Bon Scott, che tra l'altro aveva anche una bella voce. E che però fu trovato morto il 19 febbraio del 1980 in un'auto, perché la circostanza è un po' scura tutt'oggi, come in molti altri casi.
Sì,
però si dice che la sera precedente fosse in compagnia di un amico, che avessero bevuto insieme. Data la piega fortemente alcolica che aveva preso la serata, appunto, non essendo Bon più in grado di guidare l'auto, venne lasciato in macchina con una coperta addosso.
Certo.
E quindi la mattina dopo venne trovato morto. Non si sa se per un'indigestione o per via del grande quantitativo di alcol che avesse ingerito. E insomma, tuttavia gli AC/DC non si perdono d'animo, e diciamo che questo evento segnò sicuramente la fine di una fase di carriera del gruppo, che tuttavia poi riprese la produzione musicale, mettendo alla voce Brian Johnson e lanciando l'album che ebbe maggiore successo. Stiamo parlando di Back in Black. Il titolo e la copertina completamente nera eludono infatti al lutto, e infatti si tratta di un concept album che parla dei temi, tratta i temi della morte, dell'edonismo e della voglia di ricominciare che avevano. E il tour mondiale che seguì l'uscita dell'album vide l'introduzione anche di uno degli elementi scenici che caratterizzano la maggior parte, che caratterizzeranno poi la maggior parte dei concerti dell'SDC, ovvero la campana del una campana del peso di una tonnellata e mezza, appositamente forgiata per loro, con il logo SDC scolpito. Quindi adesso andiamo a sentire un brano tratto dall'album High Voltage, che appunto ha lo stesso nome, High Voltage, dell'SDC.
Rock and roll ad alto voltaggio qui con gli AC/DC.
Sì, e adesso introduciamo la nostra rubrica, la nostra solita rubrica New Sounds. E di chi ci vuoi parlare oggi?
Allora, oggi vi parlo di un gruppo che va sul rock psichedelico, hard rock anni 70, che sono i Got. Sono un gruppo svedese che inseriscono anche elementi tribali, diciamo, nei loro pezzi. Infatti, pensa un po', questo gruppo viene da un paesino in cui c'è una leggenda. Loro hanno molto, seguono molto questa leggenda nella loro musica, in cui la leggenda dice che gli abitanti del luogo furono iniziati in tempi antichi alle pratiche voodoo.
Ah, pensa un po'.
E da una strega viaggiatrice.
E loro quindi com'è che riprendono questa leggenda voodoo che fanno?
E loro quindi vanno ad usare questi ritmi, questa loro musica tribale per, diciamo, attaccarsi a questa...
Alla tradizione,
esatto. Ad un certo punto la leggenda finisce che un giorno arriva un gruppo di crociati che punisce gli eretici con...
Erano stati afflitti dai riti voodoo.
Esatto, con il rogo. Diciamo che... Vabbè, dei Goat adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama Run to Your Mama, ma prima... Volevo ricordare i contatti.
Sì, ricordiamo ancora una volta i nostri contatti. Quindi ricordiamo che ci potete sentire sul sito di Onde Quadre, la radio del Politecnico di Torino, quindi www.ondequadre.polito.it, oppure potete contattarci alla nostra mail onderockoq@gmail.com, o ancora potete comunicare con noi mediante la nostra pagina Facebook Onde Rock.
Esatto, te li faccio dire sempre a te i contatti, così mi scollo questa responsabilità. Ovviamente ricordiamo la diretta il mercoledì,
certo,
dalle 19 alle 20, e
mentre la replica il lunedì dalle 13 alle 14. Oppure potete scaricare i nostri podcast.
Esatto, andando su www.ondequadre.polito.it, in radio, palinsesto,
programmi
sotto la lettera O,
ci siamo noi di On The Rock. E adesso quindi ascoltiamoci questi Goat.
Run to Your Mama.
Questi erano i Got con Run to Your Mama. E adesso, Andrea, ti voglio parlare di uno dei miei gruppi preferiti, ovvero i Deep Purple.
Dimmi tutto.
Che infuocarono con il loro tour l'Inghilterra degli anni 70. Erano i pionieri del nascente hard rock e si sono concessi anche varie sperimentazioni, come ad esempio l'avvicinamento alla musica sinfonica, questo per via della formazione classica di uno dei due fondatori della band, ovvero di John Lord, che nel 69 compose addirittura un concerto sinfonico per gruppo e orchestra e suonarono al Royal Albert Hall di Londra.
Pensa
un po'. Quindi il gruppo vanta una lunga carriera che però è stata travagliata da, come al solito, vari cambi di formazione a cui ormai
mancare.
Ci siamo abituati, e che videro l'abbandono, tra l'altro anche temporaneo, del frontman Ian Gillan per andare a militare nei Black Sabbath.
Addirittura.
E poi l'abbandono definitivo del chitarrista Blackmore. Queste quindi alternanze, queste vicende furono alternate a tristi reunion, purtroppo tristi perché sono state dalla critica definite in questo modo, magari non sono stati in grado di ritornare forse allo splendore degli albori.
Purtroppo quando
purtroppo capita anche ad altri grandi della musica. Oggi i Deep Purple sono orfani dei due fondatori, appunto Blackmore e Lord. Quest'ultimo è scomparso l'anno scorso e a lui è dedicato l'ultimo album, ovvero il 19° album della band, che stanno riproponendo in un tour che appunto prende il nome dell'album Now What. Questo tour presenta tra l'altro tre date solo in Italia, che le voglio ricordare: il 21, il 22 e il 24 luglio, rispettivamente a Vigevano, Roma e Maiano, in provincia di Udine.
Quindi da andare a vedere.
Da andare assolutamente a vedere. Dicevo quindi tour infuocati, uno dei tour più conosciuti di sempre, Made in Japan. In cui la voce del cantante, appunto Ian Gillan, fu misurata in decibel durante i celebri acuti della canzone Child in Time. Si dice che nel momento dell'acuto più alto i decibel si fossero paragonabili a quelli che avrebbe generato un aereo in partenza.
Addirittura.
Quindi pensa un po' che esplosione vocale.
Al limite della sopportazione umana.
Tra l'altro Child in Time, contenuta nell'album In Rock, che è uno dei cavalli di battaglia della band, che sicuramente tutti conosceranno, è un pezzo a cui Ian Gillan è molto legato, tanto da averne composto una versione jazz durante il suo periodo di sperimentazione da solista. E in quel periodo, infatti, di assenza dalla band, lui fece promettere al bassista di non riproporla mai nella versione durante i live, e infatti non fu mai proposta in sua assenza
la versione jazz,
Child in Time, classica. Adesso, quindi, prima di proporre il pezzo che ci andremo a sentire, volevo dire che l'album in cui questo è contenuto, stiamo parlando di Machine Head, uno degli album più famosi, quest'album fu registrato in un casinò di una cittadina svizzera sul lago di Ginevra, dove tra l'altro registravano altri grandi della musica, come per esempio i Queen. In quei giorni però c'era il gruppo di Frank Zappa che stava tenendo un concerto proprio in quel casinò, e a causa dello scoppio di un petardo innescato da un fan di Frank Zappa, accadde, quindi si generò un incendio, il casinò andò in fumo e anche l'attrezzatura musicale di Zappa, e non essendo più possibile registrare all'interno del casinò, i Deep Purple affittarono il grand hotel e registrarono là dentro con il furgoncino di registrazione dei Rolling Stones in un corridoio insonorizzato con dei materassi. Quindi pensa un po' che vicenda.
Quindi quando si dice far musica con quattro soldi,
sì, esatto. Quindi niente, adesso ci andiamo a sentire Lazy, che è appunto contenuta in Machine Head, e quindi ascoltiamoci un po' di Deep Purple. We'll be right back.
abbiamo sentito l'euforia dei
di Ian Gillan, dei Deep Purple.
E dopo Deep Purple parliamo di un altro gruppo che ha dato sempre i natali, forse è stato uno dei precursori del genere heavy metal, che sono i Van Halen.
Sì.
I Van Halen in realtà erano due fratelli, Eddie Van Halen e Alex Van Halen, californiani, che dopo hanno dato il loro nome al gruppo appunto totale, in cui si succedettero tra i vari strumentisti il cantante David Lee Roth e il bassista Michael Anthony. Dei Van Halen, appunto, curioso è il fatto che i due fratelli iniziarono suonando gli strumenti scambiati. Nel senso, Eddie Van Halen si avvicinò dapprima alla batteria,
sì,
e Alex alla chitarra. In realtà adesso nei Van Halen Eddie è il chitarrista e invece Alex è il batterista. Tra l'altro, appunto, Eddie Van Halen è un chitarrista a tutto tondo. Pensa che si costruiva anche da sé le chitarre, le faceva a pezzettini, cambiava per cambiare il suo suono. Sì, aveva un po' questa mania di sperimentazione. E nella sua sperimentazione, appunto, partendo da una Teis Coderei, un tipo di chitarra, costruì la sua ormai leggendaria chitarra Frankenstrat.
Ne ho sentito parlare.
Esatto, quella che appunto è tutta rossa con delle linee bianche e nere che possiamo trovare anche all'Hard Rock di Roma.
Ah, andrò a vederla se mi troverò a Roma.
Di Hard Rock, mi raccomando, fatevi il giro di tutti gli Hard Rock del mondo, anche solo per
spulciare le curiosità,
sì, esatto,
che sono contenute.
Appunto, questa sua chitarra, oltre a queste cose, lui si costruiva anche, per esempio, il pick-up da solo. Se lì prendeva il filo di rame e si metteva ad avvolgere il pick-up. E questo era un intermezzo per presentare la nostra nuova rubrica, lo sapevi che? Sembrava una cosa.
Sembrava un ritorno a Super Quark.
Esatto, infatti adesso noi spieghiamo con una voce molto aulica che... No, scherzavo. Allora, lo sapevi che Van Halen ha suonato un assolo nella canzone Beat It di Michael Jackson?
No, assolutamente.
E adesso lo sai.
E che mi sai dire di più, quindi, di questa collaborazione?
E ti dico l'aneddoto che c'è sotto. Van Halen fu chiamato dal produttore di Michael Jackson e all'inizio non ci credeva, quindi c'è stata una telefonata fatta di riagganci e insulti vari tra uno e l'altra parte.
Non ci voleva proprio credere.
Assolutamente no, dice Michael Jackson. Dopodiché Van Halen, vabbè, ha ceduto ed era realmente appunto il produttore di Michael Jackson ed è andato quindi a registrare in studio. Era di cattivo umore, sistema la strumentazione, insomma fa una take di prova così per l'assolo di questa canzone e il fonico dice che va bene. Van Halen non era assolutamente soddisfatto, però invece se vai ad ascoltare la canzone di Beat It troverai proprio questa registrazione di prova. Anni dopo, pensa un po' che Van Halen, Jennifer Batten, che è la chitarrista di Michael Jackson, suonò davanti a Van Halen l'assolo di Beat It, cioè il suo assolo. E Van Halen a quel punto disse: ok, adesso me lo fai rivedere dall'inizio perché io non me lo ricordo più.
Non lo ricordava più, l'aveva rimosso seduta stante,
esatto,
perché non gli era piaciuto.
Va bene, dei Van Halen abbiamo parlato e adesso un po' di musica, così ci ascoltiamo Ain't Talking About Love, Van Halen.
Baby, out of value disease. Yeah, you may have I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to breathe, boy, baby.
Questa canzone dei Van Halen che ci hai proposto, e adesso ti riporto in Canada, anzi ti porto in Canada, sì, con i Rush. I Rush non sono molto debitori a quello dei delle Zeppelin, che li ha visti a volte paragonati addirittura a una loro cover band, però nonostante questo ti dico che alcuni sondaggi, riviste, anche il numero di premi assegnati a ciascun membro della band li attestano tra i più grandi musicisti di sempre, pensa un poco.
Sì,
furono anche inseriti nel Canadian Music Hall of Fame. Sono diventati quindi famosi per la loro abilità musicale, ma per le loro composizioni, ma non solo, anche per i testi che erano generalmente basati su fantascienza, fantasia, filosofia e temi anche umanitari e sociali. Però è stato, ti dico, anche condotto uno studio che ha trovato un'associazione tra alcuni testi dei Rush e stati di dissociazione mistica dovuti al consumo di LSD. E pare infatti che il principale autore delle liriche del gruppo, Neil Peart, abbia fatto uso di queste sostanze per un lungo tempo, e quindi all'interno dei suoi testi sarebbero presenti varie allusioni a quel tipo di allucinazioni mentali provocate da quelle sostanze.
Ecco, mi sembrava strano i testi umanitari.
Testi, sì, ma anche poi molto fantascientifici, appunto. C'è sempre qualcosa dietro quando senti parlare di queste cose. Comunque, adesso, prima di far partire il pezzo che vorrei proporre, ti do una curiosità, appunto, proprio su questo pezzo che si chiama
Dimmi
Tom
tutto.
Sawyer. Il cantante, durante una versione live di questo pezzo, al posto di cantare Catch the Spit, pronuncia Catch the Fish. E perché dirai tu? Questa particolare variante è dovuta ad un evento che segnò il tour Moving Pictures, che tra l'altro è il nome dell'album che contiene questo pezzo, perché i tecnici che seguivano la band nei concerti erano soliti prendersi gioco del batterista lasciando un pesce morto sulla batteria ogni volta che lui andava a suonare. E quindi un giorno decisero, pensa, di squartare un pesce e inserirlo sopra una macchinina telecomandata che fecero girare sul palco mentre loro suonavano.
Ah, bene.
E quindi questo ovviamente provocò un po' di scompiglio, appunto, no, sul palco. Infatti il batterista smise di suonare, e il cantante, appunto, ebbe questa... optò per questa variante. E quindi adesso andiamo a sentire, appunto, il brano di cui ti ho parlato, Tom Sawyer.
A Monday warrior, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean cry. Like
Siamo arrivati.
Sì.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Sì.
Perfetto.
Immagino che vorrai chiedermi di ripetere per l'ennesima volta i contatti.
Assolutamente ovviamente. Sì. Dimmi tutto.
Quindi ripetiamoli. Allora, potete ascoltarci in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20, oppure in replica lunedì dalle 13 alle 14 su www.ondequadre.polito.it nella sezione radio programmi. Potete ascoltare i nostri podcast che sono lì elencati appunto sempre sotto il nostro, sempre sotto la lettera O di On The Rock. Abbiamo l'email ontherock@gmail.com oppure il contatto Facebook On The Rock, abbiamo la pagina On The Rock.
Ok, commentate, scriveteci,
proponete,
diteci le vostre impressioni. Sei stata brava di nuovo, va bene. E adesso non potevamo lasciarlo fuori, in realtà l'abbiamo un po' fatto, ma ne parleremo in qualche altra puntata,
sì, in
un
qualche
modo
speciale,
un po'
particolare,
più approfondito. Però ci piaceva lasciarvi un po' così con questo artista conosciuto ai più, che è Jimi Hendrix, e noi dall'album Axis Bodes Love ci ascoltiamo Spanish Castle Magic. Ciao,
alla prossima, ciao.
About half a day to get there. If we travel by man, dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name, and the wind's just right. Hey! Little mind.